Allora, facciamo così. Allora, questa mattina concluderemo con il lavoro per gruppi, diciamo così, il confronto ordinario, cioè riflessione di coppia e riflessione in due piccoli o grandi gruppi. Ieri eravamo un po' sbilanciati perché un gruppone era qui sotto e superavano cinque coppie, però insomma, noi abbiamo lavorato bene anche noi. E nel pomeriggio, invece, subito dopo il pranzo, faremo, diciamo così, un momento poi tutti assieme per raccogliere un po' sia le riflessioni che sono venute fuori o anche altri suggerimenti che possono riguardare questa esperienza di esercizi spirituali e poi concluderemo con la messa. Quindi un momento di sintesi tutti insieme lo faremo nel primo pomeriggio.
Bene, buona domenica intanto. Io sono già stato messa, quindi alle 8 all'alba, da qualche parte, con un'omelia che durava 16, ho cronometrato 16 minuti, insomma, abbastanza tosta, no? 14-15 minuti, abbastanza lunga. E intanto buona domenica. Allora, riassunto dalla puntata precedente, come si suol dire, non è facile perché siamo partiti da alcune provocazioni. Poi abbiamo sviluppato, tenendo presente che poi anche i lavori di gruppo ieri sera, nel gruppone qui, parrocchia grande qui, parrocchia piccola su, ma è così, insomma nelle diocesi ci sono le parrocchie piccole e le parrocchie grandi, e c'è stato anche il coinvolgimento dal punto di vista personale di ciascuno di noi, comprese le emozioni. Di solito io mi occupo in diocesi già da alcuni anni, dal 2007-2008, di un gruppo di separati, di divorziati, di sposati e anche di persone che hanno subito in particolare la separazione. Abbiamo 60-65 indirizzi e ogni incontro che facciamo una volta al mese, ma a volte anche di più, con diversi momenti, siamo sempre 25-30. Allora, quando qualcuno viene coinvolto nell'ambito della fede a raccontarsi e a raccontare, tante volte io vado in giro con dei fazzoletti, ma davvero, ci asciughiamo le lacrime, però questo è importante perché anche qui torniamo a un punto fondamentale, credo. La fede, si diceva anche ieri, è qualcosa che coinvolge certamente la ragione, l'intelletto e anche la nostra razionalità e la nostra intelligenza, facoltà positive, qualità positive che ci fanno somigliare a Dio. Ma non c'è solo la testa, c'è anche il cuore. E non c'è solamente il cuore e la testa, ma c'è anche lo spirito. Sono tre le dimensioni: testa, cuore, spirito e se aggiungiamo anima. E quindi quando noi parliamo di fede, dobbiamo tenere presente questa totalità che ci coinvolge in quanto persona, le stesse emozioni, gli stessi sentimenti possono essere educati dalla dimensione della fede, in un gioco, in un equilibrio tra ragione e cuore. Io vi invito, se potete, se volete, a leggere qualche pensiero di Pascal, certamente l'autore del XVII secolo, ma di un'attualità eccezionale. Lui fa una sintesi di equilibrio sempre tra testa e cuore. Ma è la stessa cosa che ha fatto anche il Papa Benedetto XVI negli ultimi tempi. Anche le encicliche che ha scritto sulla speranza, Deus caritas est, sull'amore, sulla virtù teologale dell'amore, e adesso l'anno della fede. Proprio perché la fede deve pensare, ma la ragione, senza il sentimento, senza la fede, allontana da Dio, non cattura Dio. Perché rimane una speculazione filosofica, a volte anche atea. Chiudo il discorso. Quindi la fede e l'integrazione tra fede e vita è fondamentale. Questo è importantissimo. Perché? Perché questo deriva dalla teologia dell'incarnazione. La teologia dell'incarnazione non l'ha scoperta il Concilio Vaticano II, ci mancherebbe, però il Concilio Vaticano II è partito dal principio e dal criterio teologico dell'incarnazione e ha sviluppato tutta la dogmatica e tutta la pastorale. A distanza di 50 anni, noi abbiamo solo cominciato ad attuare quei documenti della nuova Pentecoste, come viene definito il Concilio Vaticano II. E quindi il primo punto che abbiamo trattato ieri era proprio questo passaggio. dalla fede astratta, teorica, alla fede integrata nella vita. Il passaggio da una fede distaccata, disincarnata, a una fede incarnata nel quotidiano. E qui noi, famiglie, noi genitori, abbiamo un ruolo importantissimo che ci deriva ed è stato ribadito dal Concilio. Anche la testimonianza dei laici è fondamentale per questo, perché noi siamo persone che vivono immersi nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, ma con uno sguardo di fede sulla vita di tutti i giorni. Il primo documento del Concilio, il quarto documento del Concilio, l'ultimo, firmato il 7 dicembre del 1965, l'8 dicembre c'è stata la chiusura ufficiale, dopo tante discussioni, sapete la Gaudium et Spes, gioia e speranza, si arriva a dire che le gioie e le tristezze, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di tutto il mondo, o il contrario, insomma, adesso a memoria mi sfugge. Però credo che sia importante questo discorso proprio perché qui c'è l'incarnazione. Noi viviamo nel quotidiano come tutti gli altri esseri umani, ma con uno sguardo di fede. Oggi vi invito a riflettere molto sulla prima lettura e anche sul Vangelo. Seconda lettura un po' distaccata, però se gli apostoli e i discepoli. Troverete Pietro che fa il pescatore. Dopo la risurrezione per un po' ha continuato a fare il pescatore. Viveva del suo lavoro. San Paolo viveva del suo lavoro, ma si occupavano anche di pastorale. Si occupavano anche di evangelizzazione. Capite? Fede e vita, vita e fede, fede nel quotidiano, fede nell'ordinario, non solo nello straordinario. Questo è un grande insegnamento e la Chiesa va in questa direzione. Negli ultimi tempi, adesso vedremo, ma Papa Francesco va in questa direzione, questa riscoperta della Chiesa, della dimensione popolare della Chiesa, Chiesa del popolo. Lui che continua a dire, con il principio della teologia dell'incarnazione proprio da attuare, sono il Vescovo di Roma. Io sono soprattutto il vostro pastore, romani. Solo così può essere Papa della Chiesa Universale. Guardate che è un capovolgimento il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo perché l'uomo diventi un po' Dio, eccetera. E questo grande mistero noi possiamo solo percepirlo senza... La fede non è possibile percepirlo senza il dono della fede. Il secondo punto che abbiamo trattato ieri è stato un po' una sfida che spesso, purtroppo, nella storia della nostra Chiesa siamo stati tentati, per fortuna che c'è Dio e c'è lo Spirito, siamo stati tentati a dimenticare. Il dono della fede non è riservato solo da alcuni. Il dono della fede non è depositato solo nella Chiesa cattolica. Il dono della fede è depositato nella Chiesa cristiana, cattolica, evangelica, ortodossa, anglicana, secondo le tradizioni. Il dono della fede è, dice il Concilio, l'universale vocazione e la santità di tutti gli uomini, in particolare dei battezzati, ma di tutti gli uomini, perché anche coloro che non sono battezzati sono figli di Dio, ci mancherebbe. Allora potremmo chiederci qual è il ruolo della Chiesa. Il dono della fede è dato a tutti. Dio lo dà a tutti perché è un dono così prezioso, è un tesoro così grandioso. Non può essere riservato solo ad alcuni. E questo è un grande mistero. Ed è importante. Allora noi dobbiamo lavorare molto sulla nostra coscienza, sulla nostra consapevolezza di questo grande dono che non va mai visto da solo, ma sempre coniugato con la speranza e la carità. E noi saremo salvati dalla carità e dall'amore. Saremo giudicati su quello. Il film di ieri sera andava in questa direzione, in qualche modo. Tra l'altro, molto bello. Io volevo star lì un pochino, invece sono stato catturato e preso totalmente. Quindi grazie a Paolo che ci ha permesso una bella riflessione, insomma, no? Tra il caos, il Kronos, il Kairos e poi l'amore americano che finisse bene, Qualcuno ha detto, ma io mi aspettavo che il film finisse male, non finisse bene. Ma i film americani finiscono quasi tutti bene. Ma è giusto che sia così, anche la nostra vita è destinata a finire bene. Vi ricordate la prima lettera di San Giovanni che vi ho consegnato ieri in confoglio? Adesso oggi vi consegnerò per i gruppi un altro foglio. Perché la nostra gioia sia piena, questo è l'esito. Noi, se paragoniamo, non si può paragonare la vita a un film, ci mancherebbe. Però la nostra vita ha un lieto fine. Oh, la risurrezione, e ne abbiamo parlato, la vita eterna, ha un lieto fine. Passa attraverso i drammi della vita. Qualcuno mi ha chiesto di portarvi anche la lettura quello che mi è successo dal 2000 fino al 2010 e anche forse fino al 2013, sono 13 anni di vita non da poco, attraverso dei drammi che, se qualcuno si sente? Scusate, ma pensavo che fosse troppo alto il volume. E vabbè, poi vi racconterò alcune cose, una piccola testimonianza alla fine. Poi abbiamo detto anche altro, ma adesso non voglio tediarvi sui riassunti. Le due cose dette prima, secondo me, sono abbastanza profonde e quindi mi fermo lì. Nel lavoro di gruppo al quale ho partecipato un po' ieri, è venuto fuori questo discorso della risurrezione. Con alcuni ne ho parlato anche in modo un po' riservato. La finalità della gioia piena l'abbiamo detto. C'è stato un bellissimo intervento, credo, proprio anche sul discorso del nostro ruolo di conoscere il cristianesimo, conoscere la fede, conoscere Gesù Cristo attraverso la parola e riconoscerlo. C'è questo gioco, questo dinamismo nel cammino di fede, guardando anche la vita degli apostoli, compreso Tommaso, abbiamo accennato, o a Pietro. Nel Vangelo di oggi troverete Pietro e Tommaso e l'altro discepolo che Gesù amava. E poi due discepoli di cui non si dice il nome. È un cammino continuo dalla conoscenza alla riconoscenza. Hai conosciuto il Signore? Non basta, occorre riconoscerlo. Perché se non c'è una relazione continua, un rapporto interpersonale che continua comunitario, alla fine si rischia anche di disconoscersi. Quindi il cammino della conoscenza e della riconoscenza è importante. È come un fuoco che divampa, che arde, ma che va alimentato continuamente. Così è l'amore, anche nei rapporti di coppia. Anche il film di ieri andava in questa direzione, al di là del discorso di una patologia di memoria. Ecco, questo era un po' per dire. Poi so che nel gruppo della parrocchia più piccola avete parlato anche della comunicazione della fede. Questo era il terzo tema di ieri. La comunicazione della fede. Se io ho ricevuto il dono della fede e la fede mi serve per leggere il quotidiano con uno sguardo, con il sguardo, con gli occhi di Cristo e giudicare il mondo con gli occhi di Cristo, io questo dono non posso tenermelo. La famosa parabola dei talenti. Non posso sotterrarlo. Lo devo immediatamente comunicarlo. La prima lettera di San Giovanni di ieri. Ciò che noi abbiamo toccato con le nostre mani, l'esperienza del verbo della vita, noi lo comunichiamo anche a voi perché la nostra gioia sia piena. Non posso essere felice da solo perché la nostra gioia sia piena. E qui c'è l'esperienza della Chiesa. E allora qual è il ruolo della Chiesa? Perché poi domande provocatorie dobbiamo poi anche rispondere. La Chiesa ha il dono di custodire, come dice Papa Francesco, il dono prezioso della fede e di comunicarlo e di testimoniarlo e di contribuire anche con le altre forze sociali a costruire la civiltà dell'amore, che è l'anticipo del regno di Dio già su questa terra, ma che sarà definitivamente compiuto quando saremo a far compagnia a Don Agostino, con Don Agostino. Insomma, questo era un po' il discorso che è venuto fuori. Tra l'altro si potrebbe anche dire, la Chiesa non ha neanche il compito di giudicare, perché è Dio che giudica. La Chiesa è custode del giudizio di Dio, ma non può giudicare. Infatti quando giudica secondo la misericordia di Dio, è Dio che giudica, non è il sacerdote che ci assolve dai peccati e che ci giudica o decide se siamo degni della soluzione oppure no. È la parola di Dio, è l'esperienza di Dio, è Dio che si comunica attraverso l'uomo. Anche qui vedete che c'è la salvezza di Dio che viene mediata attraverso l'uomo. Tutti questi discorsi sono importanti, ma mi fermo qui e provo adesso a dirvi alcune cose. Io ho provato a mettere, prendendo spunto da questo cammino, conoscenza, riconoscenza, da quello che avete detto anche voi ieri, mi sono venuti in mente 6 punti, ma così è slogan, poi farò degli esempi. Il primo punto è che la fede è un cammino di conversione continuo. La fede è un cammino di conversione continuo, occorre camminare, non stare fermi. Sant'Agostino dice che noi viviamo quello un attimo impercettibile. Però questo attimo impercettibile è la somma delle storie che abbiamo trascorso nel passato. Anche nel film di ieri, mi sembrava di vedere, tanto per fare riferimento alle cose concrete che abbiamo condiviso in alcuni insieme, ciò che è stato prima, noi siamo l'accumulo di persone, di relazioni, di esperienze, ma nello stesso tempo questo passato e presente è proiettato verso il futuro. E questo è il grande Kairos, il tempo di Dio, eterno, che continua, che progredisce, non ritorna su se stesso, progredisce. E quindi noi siamo il frutto del passato, ma anticipiamo già il futuro. Credo che... E poi c'è la famosa frase che tutti noi conosciamo, e qui c'è l'obiettivo finale della nostra fede, il nostro cuore inquieto finché non riposi in te, o Signore. Questo cammino continuo di conversione, ma questo non è consolazione, perché se il mio cuore inquieto finché non riposa in Dio, anche il tuo cuore inquieto finché non riposa in Dio, anche il tuo cuore inquieto finché non riposa in Dio. Capite che c'è la dimensione del noi, c'è la dimensione comunitaria. Quindi questo cammino di conversione, questo è il primo punto. Il secondo, la fede, adesso gli elenco. La fede è fiducia. La fede, fede e fiducia. Fede e fiducia sono anche 2 termini che si richiamano. Fede, fiducia, fedeltà, l'etimologia. Non si può essere, non avere fede e non avere fiducia in qualcuno. Poi, ed essere fedeli di conseguenza. Terzo punto, la fede comunicata è una comunicazione di salvezza. La salvezza, noi comunichiamo la gioia della salvezza. Su questo punto voi avete lavorato, io, il gruppo della parrocchia piccola ai piani di sopra in montagna. Un quarto punto, la fede libera e perdona. La fede liberante. Anche il film di ieri sera si parlava di perdono, non è stato sviluppato tantissimo, ma la fede, quinto punto, come icona della Trinità. E poi l'ultimo, la fede che contribuisce, l'ho già detto, a costruire la civiltà dell'amore. E noi siamo selezionati, siamo inviati, siamo discepoli, siamo apostoli per la costruzione del regno. Quindi noi comunichiamo la salvezza, comunichiamo, quando diciamo comunichiamo la fede, comunichiamo Gesù Cristo. Vabbè, adesso torno sul primo punto, la fede come cammino. E questo discorso del cammino di fede lo faccio prendendo spunto dal Vangelo di domenica scorsa. Nel Vangelo di domenica scorsa, protagonisti gli apostoli in un primo quadro, senza Tommaso, poi nel secondo quadro, protagonisti gli apostoli con Tommaso e Gesù, sia nel primo che nel secondo quadro, c'è un cammino di fede, a proposito del primo punto, fede come cammino continuo, di conoscenza e di riconoscenza, che è eccezionale, che è fantastico. Perché in quel Vangelo Gli esegeti, i biblisti, gli esperti dicono c'è la massima espressione professione di fede. Arrivare a professare la fede, a dire il credo. Noi diciamo un credo niceno-costantinopolitano del IV secolo, talmente complicato che non riusciamo mai a impararlo a memoria. Nell'anno della fede, io venerdì mi sono confessato, mi ha detto il direttore spirituale, adesso siamo nell'anno della fede, recita il credo. Oh, sono andato lì davanti al Santissimo e dice, mi sono perso, no? Per dire. E quindi a volte per dire, non è facile. Se lo recitiamo insieme, lo ricordiamo. Se lo recito da solo, me lo dimentico. Bella questa sfida. Recitiamolo insieme, che è meglio. Perché insieme ci diamo una mano vicenda in questo cammino continuo. Ma pensate, Tommaso arriva a dire mio Signore e mio Dio. Ma a me vengono i brividi, Provate a pensarci. Mio Signore e mio Dio. Un esegeta importantissimo, tra l'altro è italiano e ancora vivo, forse è stato amico anche di Don Agostino, non so se avete sentito parlare di Bruno Maggioni, Don Bruno Maggioni, ultra settantenne credo, ormai ottantenne, ha lavorato e ha fatto tanti commenti sul Vangelo di Giovanni. Allora lui dice che riflette su questa grande professione, la più grande professione di fede che troviamo nel Nuovo Testamento, mio Signore e mio Dio. Certo, lo dice dopo la risurrezione di Cristo, però è bellissimo. Perché, dice Maggioni, non si dice un Signore e un Dio, non si dice il Signore e il Dio, si dice mio Signore, c'è una relazione, cioè Dio mi appartiene e io appartengo a Dio. Ma non è solamente un Dio. Notate, prima dice Signore. Vedete cosa vuol dire Signore? Adonai in ebraico. Signore vuol dire che tu sei il Dio Salvatore. Allora, Tommaso, fin da quando eravamo piccoli, ce l'hanno ridotto così piccolino. Poi c'è un Tommaso qua piccolino, molto, non so se c'è, era lui che stava male ieri sera, poverino, no, no. Il fratello, come si chiama il fratello? Giovanni, oh mamma mia, che nomi, tutti, è un lavoro, e vabbè, che nomi altisonanti. Beh, notate, mio Signore e mio Dio, c'è un'appartenenza eccezionale, favolosa, e l'ha detto Tommaso, a nome poi anche degli altri apostoli. Il fratello gemello vuol dire Didimo, vuol dire gemello anche nostro, gemello anche di Gesù, dice Maggioni, esegeto, lo dico mica io. E quindi, mio Signore e mio Dio, è una cosa eccezionale. Tu, io ho capito che tu sei il mio Salvatore, mi hai dato la possibilità di mettere il dito indice dentro al tuo costato. Notate, si può ricercare anche in internet perché non si può andare a Berlino, oppure trovarlo nei libri di storia dell'arte, il Caravaggio, voi siete romagnoli, io sono emiliano, che è emiliano il Caravaggio, poi sapete, adesso il suo quadro è a Berlino, nel 1606 ha dipinto questa bellissima immagine, che l'avrete vista, il Gesù che si presenta nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, poi c'è il testo che vi ho dato anche ieri, c'è citato, e c'è Tommaso che infila il dito nel costato e lo riconosce, perché il Cristo risorto è il Cristo crocifisso, non è il corpo del risorto, è un altro corpo, è il corpo crocifisso che risorge, quindi c'è una continuità. Vedete che c'è anche qui integrazione fede vita, la vita di Cristo umana viene, continua anche dopo, perché ci sono i segni, ma c'è una progressione, c'è un compimento misterioso, eccezionale. E lui si butta in ginocchio e dice mio Signore, mio Dio. Ma dal costato di Cristo, l'Evangelista Giovanni dice, anche in un altro passo al Vangelo di Giovanni, capitolo 19, che sono usciti sangue e acqua, che sono gli elementi dei nostri sacramenti fondamentali. Ma non solo il sangue e l'acqua, battesimo, sangue, una parte dell'Eucaristia, il corpo di Cristo. Noi facciamo la comunione il corpo di Cristo, ma non facciamo la stessa cosa di Tommaso? Non mettiamo il dito nella piaga? Non entriamo in comunione con mio Signore e mio Dio? E poi ancora lo Spirito. Gesù, quando dal suo capitolo 19, spirato, dona lo Spirito. Spirito, corpo, sangue, acqua. Questi sono i nostri sacramenti, l'esperienza della Chiesa. Quindi, come Tommaso, ecco perché siamo gemelli di Tommaso. Siamo chiamati a conoscere e a riconoscere Gesù. Scusa Diego se ti cito, perché la citazione è tua. Comunicazione, conoscenza e riconoscenza. Bisogna dire la fonte, no? E quindi credo che questo sia un elemento importantissimo da tenere presente. E allora notate che poi anche Gesù, a un certo punto, proprio perché siamo chiamati a camminare continuamente, a convertirci perché siamo peccatori, ha poi anche un po' rimproverato Tommaso. Beato te, Tommaso, beato te, Tommaso. Poi ha detto al plurale, e al singolare, non essere più incredulo, ma credente. Qui c'è il cammino. Noi siamo chiamati continuamente a passare dall'incredulità quotidiana alla fede, tutti i giorni. E qui poi c'è tutto il discorso del perdono dei peccati nel Vangelo di domenica scorsa. Allora io ho provato a pensare cosa vuol dire per noi camminare e convertirci continuamente. Noi tutti i giorni possiamo essere increduli. Cosa vuol dire essere increduli oggi? A volte, quando siamo solo razionali, è una domanda. Quando siamo scettici, quando siamo diffidenti, qualcuno mi diceva, tu hai parlato di miracoli, io mi sto rivolgendo a un guaritore, a una guaritrice, cosa pensi? Distinto, io subito ero molto scettico. Quindi, essere increduli vuol dire essere solo razionali, scettici, diffidenti, autosufficienti. Proviamo a fare l'esame di coscienza personale. Saccenti, presuntuosi. Io che insegno a scuola da 26-27 anni. Il peccato della presunzione, dell'avere sempre l'ultima risposta. Orgogliosi, dubbiosi, rassegnati, tristi, mi fermo qui perché sono 10, mi piace il numero 10. Essere increduli è così, ma lo siamo così continuamente. Ecco perché abbiamo bisogno di fede che ci faccia convertire continuamente. Essere credenti, perché il cammino è questo, da increduli a credenti. Essere credenti invece significa essere fiduciosi, sentirsi amati, perché la protagonista del film di ieri sera a un certo punto alla fine è tornata da lui, perché lei ha capito che lui la amava, perché lei si è sentita amata. Infatti ha detto in un passaggio, un momento del suo cammino di fiducia e di fede anche nell'amore di coppia, ha detto, se vi ricordate, io spero di amare un giorno come tu ami me. Guarda che bellissima questa cosa. Allora anche noi abbiamo questo cammino da compiere. Gesù dice, come io ho amato voi, anche voi dovete amarvi, come amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, caro mio. È il cammino continuo di conversione. Quindi torno a dire, essere credenti vuol dire essere fiduciosi, sentirsi amati, non avere paura della tenerezza, dice Papa Francesco. Non abbiate paura della tenerezza. Mamma mia.
Mi sentite lo stesso? Sì, bene. Quante volte abbiamo paura della tenerezza, noi uomini? Dire a qualcuno: sei mio fratello, ti voglio bene. Affidarsi vuol dire essere credenti, essere oranti, sentirsi in compagnia, in comunione, appartenenti alla Chiesa, non sentirsi orfani, avere punti di riferimento. E poi un'immagine che ha utilizzato Papa Francesco in 10 giorni fa, un mercoledì, udienza generale, quando ha parlato delle donne e parlava della Pasqua, quando ha parlato anche ai giovani, dicendo: cari giovani, avere fede oggi, parole sue, io ho proprio preso da lui pensando anche a questo incontro, avere fede significa prendete un'ancora, pensate a questa immagine molto bella, capovolgetela, e poi invece di gettare la terra, lanciatela in cielo. La fede è un'ancora capovolta, agganciata in cielo a Dio, con una fune alla quale noi possiamo tenerci ben saldi, cari giovani. Cito testualmente Papa Francesco. Eppure, anche qui è un ritornello che già in queste prime settimane il pontificato ritorna, avere fede, essere credenti, significa custodire i tesori della fede, della speranza e della carità, le famose tre virtù teologali. Allora, questo è un po' il primo punto per quanto riguarda gli altri, vado veloce, mi sono soffermato perché ci tengo, mi sono sentito un po' coinvolto. Questo cammino e arrivare a dire, vi invito come meditazione spirituale, insomma, no? Prima della messa, prima della comunione oggi e dopo la comunione, dire non solo parole, non solo con la testa, ma anche con il cuore, e poi prendersi l'impegno di farlo anche nella vita quotidiana, quando ci dicono andate in pace. Io come diacono ho questo compito di dire date un segno di pace, e poi penso le frasi andate, una volta invece di dire andate in pace, ho detto andate in piazza, mi sono sbagliato, c'era Dan Caragna e loro hanno fatto la fortuna dei commercianti. Allora, dire mio Signore e mio Dio. Io faccio la comunione mentre dico nel costato come Tommaso, dico mio Signore e mio Dio. E dopo la comunione dico mio Signore e mio Dio. Ma è bellissimo. Questa relazione interpersonale profonda con il nostro Salvatore. Capite il dono tesoro prezioso del cristianesimo? Allora, l'altro punto molto importante è questo discorso della fiducia, e viene fuori il discorso anche dei miracoli, perché dicevamo, va, la tua fede ti ha salvato. Io le passerò un foglio, c'è un brano degli Atti degli Apostoli, che oggi leggeremo al capitolo 5, ma negli Atti degli Apostoli al capitolo 3, dopo la Pentecoste, ci sono Pietro e Giovanni, sono i nostri gemelli, quelli che rinnegano, quelli che scappano, quelli che fuggono, quelli che ritornano, quelli che camminano, che si convertono, è la nostra vita. Gli Atti degli Apostoli è, secondo me, il punto Vangelo. Ecco, è scritto dall'Evangelista Luca, è un continuo, l'avevo scritto su un rotolo di papiro lunghissimo, poi l'ha tagliato in due, eccetera. Il Vangelo della Chiesa, dello Spirito, è il Vangelo vissuto, incarnato, dopo la risurrezione di Cristo. Allora Pietro, prima di aver ricevuto il dono dello Spirito, faceva delle figuracce dell'altro mondo, se vi ricordate. Era negato, dubbioso, ha provato, come dice San Giovanni Bosco, a spostare le montagne, e ne ha combinati di cotte le crude, è stato riproverato, non vorrei entrare in casa di Matteo, il pubblicano, in casa di questo Simonino ci vado, e in casa di Matteo che cosa fa Gesù? Racconta la parabola del Padre misericordioso, pensate che bello, e alla fine Matteo e Pietro si abbracciano. Gesù di Nazareth e Zeffirelli, ho davanti a me questa immagine. E poi, dopo il dono dello Spirito, invece, comincia a fare dei figuroni, anche dei miracoli. L'impossibile diventa possibile. E nel foglio che vi passo, forse anche per il lavoro del gruppo, c'è questo famoso brano che secondo me fa da 3-2 e ci fa capire quali sono i veri miracoli di Gesù. E perché non tutti gli zoppi e non tutti gli storpi camminano? Perché non tutti i ciechi riacquistano la vista dopo la risurrezione di Cristo? Perché solamente alcuni? Ma tutti possono camminare con la schiena dritta se fanno un cammino di conversione dentro e accettare anche la malattia e non cadere, non soccombere, ma rimanere in piedi. Questi sono i grandi miracoli della fede. Forse Don Agostino, durante la sua malattia, me l'ha insegnato, me l'ha testimoniato. Perché? Perché anche noi saremo malati crocifissi. Bisogna passare di lì. Ma con la fede rimaniamo in piedi. E non tutto andrà per tutto. Allora, ve lo racconto poi lo leggete col metodo salesiano di Don Bosco. Pietro e Giovanni erano tre del pomeriggio e non è che stavano pensando. Quindi facevano papa, l'altro vice papa, insomma sostanzialmente gli altri, e non è che dicevano dobbiamo adesso, dopo con il dono dello spirito, cercare di costruire la chiesa. Mamma mia, qui come presa da poco. E loro erano che pensavano, però non avevano ancora scattato le vecchie tradizioni. Tutti i giorni, alle 3 del pomeriggio, da buoni ebrei, prima di incontrare Gesù Cristo, andavano alla porta bella del Tempio, entrarono nel Tempio all'ora della preghiera, prima del sacrificio, alle 3 del pomeriggio. Dice il brano che sono le 3 del pomeriggio, e allora Pietro guarda Giovanni, Giovanni guarda Pietro e dice ci fermiamo un attimo, andiamo nel Tempio, stiamo là un'oretta, preghiamo, parliamo con il Signore, cerchiamo di lasciarci ispirare, abbiamo già ricevuto il dono dello Spirito, poi torniamo e progettiamo. Poi chiamiamo gli altri apostoli, i discepoli, interpelliamo anche Maria, che è con noi, che ci dà la sua benedizione. E poi, ciao, come ti chiami? Roger, molto bene. Roger Schutz, fondatore della comunità economica di Tese. È meglio non essere come Roger Schutz, perché alla fine poi, cioè, un grande santo è andato a controllare. A differenza del film di ieri, che non c'è mai stato un attimo di uno spot pubblicitario, noi siamo qui, adesso ci vuole qualche spot, intermezzo. Allora, Pietro guarda Giovanni, guarda Pietro, dice andiamo al Tempio. Vanno al Tempio, ma mentre stanno recandosi al Tempio, si trovano la porta, un imprevisto. Anche se progetti, c'è sempre qualcosa che ti cambia la vita, l'organizzazione, la giornata. Mentre erano lì, si trovano uno storpio, che portavano lì tutti i giorni, paralitico, su una baralla, davanti alla porta bella del Tempio, a chiedere una limosina. Sapete il tempio di Gerusalemme quante entrate aveva? Questo storpio è il boss degli storpi, perché lo portavano tutti i giorni davanti alla porta bella del tempio, il portone principale, quello che dava all'Oriente. E quindi, chiedendo l'elemosina, riceveva di più di tutti gli altri suoi colleghi sfortunati che andavano invece nelle porte periferiche. Quindi, immaginate, Stune è proprio un tipo che guadagnava, insomma, no? E mangiava tutti i giorni facendo questo tipo di mestiere. Mentre lui che chiede l'elemosina, immaginate, fate la carità. La gente stava entrando, stava ormai per chiudere la porta. Iniziava la funzione, poi dopo non si sarebbe... hanno chiuso la porta. Arriva Pietro che si mette lì davanti, fate la carità, datemi qualcosa. Pietro, dice San Giovanni Bosco, si è messo le mani in tasca, ha cercato qualcosa istintivamente, non aveva niente. Chiedo a Giovanni, hai qualche spicciolo? Hai qualche moneta? E Giovanni, mi ha detto che andavamo in tempo a Gerusalemme a pregare. Quindi non ha preso i soldi, non ha detto che non andava a fare shopping per le vie di Gerusalemme, quello non è niente. Immaginate lo storpio, o mi date qualcosa oppure smammate, si dice a Modena, cambiate aria, perché poi vi fate perdere dei clienti che potevano darvi qualcosa e invece voi mi chiudete insomma il passaggio. Attenzione, e leggete poi il piano del foglio che vi do. Pietro che cosa dice? Soldi non ne ho. Immaginate lo storpio, lì c'è un riassunto, eh? Ti sei fermato per 5 minuti, mi hai guardato negli occhi, mi hai quasi ipnotizzato. Ma che razza di tipo sei? Poi alla fine mi prendi in giro, dici anche che non hai dei soldi. Alcuni esperti dicono che ha maledetto Pietro, forse anche bestemmiato, non so che cosa, gli ha detto di subito cotte di crude. Anzi, se non vi togliete dai piedi, fra un po' chiamo i miei amici che mi portano qui, perché io sono il capo, e poi ve la faccio pagare. Andate via. Ma Pietro continua a dire, soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do volentieri. Immaginate lo storpio. Ah sì, ma non scherzavi, hai qualcosa di prezioso, dai, tira fuori. Denaro, monete, argento, hai scherzato, ci facciamo la cena con i fiocchi, chiamiamo anche i miei amici, eccetera. No, ti ripeto, soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do volentieri. Ho conosciuto una persona, ti voglio raccontare una storia, ti voglio far smettere la fede. Immaginate lo storpio. Sai che cosa interessa a me? Della tua fede e della persona che hai incontrato e della tua storia. Chiudo le porte e lo storpio a un certo punto l'ha segnato e va bene, raccontami questa storia. Però fra un'ora snamma, perché quando riaprono le porte, se quelli che sono entrati non hanno messo dentro tutto nel tesoro del tempio, forse hanno qualcosa da darmi, se no io rischio di morire di fame. Gesù comincia a raccontare, cioè Pietro comincia a raccontare la storia di Gesù, del suo incontro con Gesù. Immaginate Giovanni che era lì, consigliere, dai, raccontagli quando a casa tua hanno aperto il tetto a Cafarnaum e poi hanno calato giù un paralitico proprio come lui, vedrai che gli interessa. Immaginate Pietro, e qui comincia già a entrare nel ruolo, eh? Pietro che comincia a dire, Giovanni, chi è il capo qui fra me e te? Chi è l'anziano? Tu, e allora comanda lo sta zitto. Non so se capita così ogni tanto nelle comunità cristiane, eccetera. Quindi il catechismo, si direbbe, va raccontato dall'inizio alla fine. E vabbè, cominciano, passa il tempo, passano i minuti, a un certo punto arrivano a raccontargli proprio la guarigione degli storpi. E a un certo punto il tipo dice, beh, dammi l'indirizzo di questo Gesù. Ah, quel famoso Gesù che hanno crocifisso. Ma guarda quanto sono sfortunato. Allora, sapete quello che succede? A un certo punto Pietro si sente illuminato dallo Spirito, lo prende per mano e gli dice, ed è il nostro compito, di testimone di fede, trasmettere la gioia della fede, la funzione terapeutica della fede, tra virgolette. E soldi non ho, ma quello che ho te lo dico volentieri. Nel nome di Gesù Cristo io ti dico, alzati e cammina. Pensate, le stesse cose che faceva Gesù le fa anche Pietro, le possiamo fare anche noi. Lo prende, leggete il brano, a un certo punto questo storpio sente una forza entrare dentro di lui, si rimette in piedi, non aveva mai camminato, fa un passo, non aveva mai, se non mai stato in piedi, non aveva mai camminato, comincia a correre, entra nel tempio correndo, fa un caos tale, Pietro, Giovanni, corrono dietro, non abbiamo ancora finito di raccontarti tutto di Gesù, mi basta questo, basta un piccolo granello di senape per postare le montagne. Fa un caos tale che io non lo guardo nel tempio, boccano lo storpio, boccano Pietro e Giovanni, e sapete cosa fanno? Arrestano Pietro e Giovanni. Perché? Perché erano andati al tempio e avevano creato confusione. Non si potevano compiere i miracoli, bisognava andare solo a pregare. Ma Pietro che dice, ma noi siamo venuti per loro la preghiera, ma noi non potevamo, di fronte a una richiesta di fede, stare zitti. E il Vangelo di oggi, noterete, che dirà, noi dobbiamo obbedire a Dio, non agli uomini. E quindi c'è tutto un discorso molto bello, molto importante, che comunque vi lascio. Allora, qui c'è qual è il miracolo? L'avevo messo in piedi lo storpio, certamente dal punto di vista umano è così, ma aver fatto conoscere Gesù, aver trasmesso la fede è una forza importante per quello storpio, perché poi quello storpio anche lui andrà incontro nuovamente alla malattia, anche lui andrà nuovamente incontro alla morte di sé e dei suoi cari, ma senza la fede sarebbe stata una morte da disperazione. Con la fede la nostra morte è un passaggio, capite la differenza? Quindi il grande miracolo è trasmettere la gioia della fede, la speranza della comunione. Questo è il grande miracolo. Il grande miracolo del Vangelo di Giovanni è la risurrezione di Lazzaro, 4 giorni nella tomba e poi è venuto fuori. Ma poi Lazzaro è trovato a morire. Ma qual è il grande miracolo? Dire io sono la risurrezione e la vita, anche se muori non andrà tutto perduto, vivrai. Guardate che sono le parole, ci sono le traduzioni tante volte, purtroppo c'era il mio professore Domenico quel che diceva, quando mi segnava la Sacra Scrittura, adesso è in paradiso, ma voglio dire, e diceva, caro Eros, no, quando preparavo la tesi, eccetera, non ti preoccupare, le traduzioni, che traduzione stai usando? Ma non le traduzioni sono tutte infedeli come le donne, ma cosa ho detto? Purtroppo, questo lo dice il maschilista. Comunque, noi abbiamo delle traduzioni che sono comunque lo stesso ispirate, perché la parola di Dio è ispirata dallo Spirito, da Dio. Giovanni dice, io sono la risurrezione della vita, mette in bocca a Gesù questa frase, anche se muori, vivrai. Ma è una contraddizione, Quindi, anche se muoio, io vivrò. Lo stesso. Quindi la morte non è una vera morte. E San Paolo, leggete e applicate il metodo logico-deduttivo che ha utilizzato San Paolo alla lettera dei Corinzi. Dice, se Cristo è nato, noi siamo nati. Se Cristo è vissuto, noi stiamo vivendo. Se Cristo è morto, anche noi moriremo. Mentre dico queste cose in classe, immaginate i ragazzi, tutto con i fermi, eccetera, grazie, degli auguri. Torno a dire, San Paolo, se Cristo è nato, noi siamo nati, se Cristo è vissuto, noi stiamo vivendo, se Cristo è morto, noi moriremo, se Cristo è risorto, allora anche noi risorgeremo. Se no, non c'è mica logica, Cristo è morto, noi siamo nati, Cristo vive, noi viviamo, Cristo è morto, noi moriremo, noi risorgeremo, capite? Anche da, e qui torno a prelevare un'altra volta quello che si diceva ieri, la fede è anche qualcosa di intellettuale, ci devi ragionare, 2 più 2 fa 4, non puoi fare 3 o 5, quindi se Cristo è risorto, allora anche noi risorgeremo. San Paolo usa non solo la testa, vedete anche la ragione. Testa e cuore. Poi ha scritto l'inno all'amore, dove dice che è qui sempre nella lettera dei Corinzi. E quindi sono criteri che noi in qualche modo dobbiamo utilizzare. Poi un altro punto importante, la fede che libera e liberante, ci dà la possibilità del rinnovo, la vita è certamente cammino, la vita è certamente comunicazione di salvezza, ma la vita è liberante, libera noi e libera tutti, ci dà prospettive di vita nuova, ci dà la possibilità che se cadiamo possiamo rialzarci, ci dà la possibilità di riprendere la vita, della riconciliazione. Conoscete quel famoso brano del Vangelo di Giovanni, famosissimo, prima ho citato Tommaso che è un uomo, ho parlato di Pietro e Giovanni che sono uomini, non voglio essere troppo maschilista dicendo che tutte le donne sono infedeli, ma non vuol dire cielo. Allora c'è quella famosa donna del Vangelo eccezionale, senza nome, è del Vangelo di Luca, ma è stato trasferito dal Vangelo di Giovanni, chissà perché, nel Vangelo di Luca è stato rigettato e stato strapolato. Siamo nel capitolo 8. Si racconta così, sempre Don Bosco ai ragazzi di Valdocco, anche voi se non siete ragazzi di strada, voglio dire. E si sente dire, siamo nel Tempio di Gerusalemme. Gesù ha insegnato, è l'ultima settimana della sua vita, da Gerusalemme non potrà più uscire. C'è stato il suo turno, sapete che c'erano quelli che ce l'avevano con lui, invidiosi, che stavano complottando, ormai erano riusciti a trovare il motivo per farlo fuori, eliminarlo. A un certo punto, dopo una giornata di lavoro, che cosa fa? Sale ancora un po' più su verso il Monte degli Ulivi e poi sta lì e si riposa un po', prega, si prepara, medita, riflette, poi torna nel cortile del Tempio, si siede, appoggia la schiena contro il muro del pianto, quello che rimane del Tempio di Gerusalemme, e sapete cosa fa? Medita, pensa. Sta aspettando il suo turno per insegnare la folla, come maestro della legge. A un certo punto un caos, si sente dire, non si può più andare avanti così, mamma mia che mondo noi viviamo! Già Don Bosco diceva, non c'è più religione, pensate noi oggi cosa possiamo dire? Basta prendere mani i giornali, mamma mia, ma in che mondo viviamo? Non ci sono più valori, si dice, non c'è più speranza, era meglio per andare a peggio, non so come si dice da voi. E così via, mamma mia che roba. Allora, questo è il contro Vangelo, tutti i giorni sentiamo queste cose, quotidianamente, siamo sfidati noi, Non dobbiamo avere disincarnati. Anch'io, quando vedo come siamo messi dal punto di vista politico, dico le stesse cose. Non so voi. Però, attenzione, non possiamo fermarci lì. È la speranza? È la fede? Come siamo un po' più sicuri? Sicuri che tutto è andato perduto? Che la provvidenza non esiste? Avete visto la Chiesa? In 24 ore? 13 marzo, alle ore 19. Esta omnes, tutti fuori. Poi, neanche 24 ore, oltre 100 cardinali hanno fatto la stessa scelta. Dopo erano 115, 114. Vado a pensarci. 24 ore hanno dato la traiettoria, l'indicazione, la Chiesa andare in questa direzione, siamo tutti in comunione e d'accordo, 24 ore, e la Chiesa sui 5 continenti del mondo, non è mica l'Italia, dal Trentino Alto Adige, la Sicilia, 20 regioni, stiamo parlando della Chiesa Cattolica dell'America, in Africa, in Asia, in Oceania, dovunque. Avete visto che la provvidenza esiste? E come? E vabbè, torniamo noi, torniamo al Vangelo, la narrazione è un metodo salesiano, sistema preventivo di Don Bosco, io vi racconto il Vangelo, ci metto dentro la mia vita e cerco di coinvolgere la vostra. È una grande storia a tre storie, intersecate tra loro. Un metodo pedagogico. Avete chiamato pedagogista, arrangiatevi, volete che vi dica. E che non finisce più. Sto guardando come l'ho già vado, Allora, perseverare il diabolico, e quindi. E allora, torniamo a noi. Un caos tale. Non c'è più religione, bello che scandalo, quando non si può andare avanti così, mi ricordo ancora l'altro giorno in ambulatorio, ero lì che stavo facendo la fila, io avevo il giornale, l'ho aperto, immaginate voi, ero messa di fianco un'amica di mia madre ha 89 anni, quindi più o meno in dialetto modenese mi diceva, Aspolmenga, ma in che mondo viviamo? E io, ecco, riesco più a leggere, E ma guardi, non c'è più religione. Io insegno religione, grazie a tutti, tutte queste cose che abbiamo compreso. E poi alla fine è la stessa cosa. Guarda che in che mondo stanno trascinando i farisei, scrivi, dottori della legge, una donna seminuda, non come quella del film di ieri sera. C'era solo l'uomo, la trascinavano fuori, la portavano lì, tutta svestita, che piangeva. In lacrime, noi abbiamo visto con i nostri occhi questa donna in flagrante adulterio. stava a letto con un altro uomo, l'abbiamo vista noi con i nostri occhi. Cosa dici? Cosa dobbiamo fare di questa donna? E sapete che Gesù medita, pensa, perché è in difficoltà Gesù, dicono gli esperti. Non sa mica cosa rispondere. E scrive per terra. Cosa poi avesse scritto? Solo Sant'Agostino dice che secondo lui, poi secondo me, Sant'Agostino scusa. Come fai a saperlo? Cioè ieri, non lo so, per intenderci. Allora era lui che scriveva per terra e a un certo punto, perché meditava, si diceva, la legge di Mosè, Levitico, Deuteronomio, dicono che donne come queste devono essere lapidate. Se io dico, applica la legge, mi dispiace per questa donna che mi sembra pentita, e non gli do nessuna possibilità di riscatto, di liberazione, di perdono. Un'altra opportunità possibile che non abbiamo, questo è il Vangelo, dare un'altra opportunità con la testa sulle spalle, si intende, mettendo le persone di fronte alle proprie responsabilità. Ma nello stesso tempo, se poi io dico di perdonarla, questi qua dopo lapidano me, infatti dopo lo crucifiggono, quindi voglio dire, non è che poi sia andato tanto distante. E immaginate la difficoltà di Gesù, prega, medita, riflette. E allora che continuano, ci dici che cosa vuoi fare noi di questa donna? Bene, se non ci dici niente, legata al palo. Poi la tradizione diceva che dal più anziano al più giovane, tutti cominciavano a gettare pietre, potite. Tutti in fila, dal più anziano. A un certo punto Gesù, illuminato dallo Spirito, si alza. A me vengono i brividi, conoscete quella frase, la conosciamo fin da quando eravamo piccoli. Io vi chiedo se trovate, come ho detto prima, mio Signore e mio Dio, questa è la seconda chiave, frase ad effetto, una frase più importante di questa. Se qualcuno di voi, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei. Vedete che ha trovato la risposta. Poteva rispondere, uno, lapidatela, ma lui, per cui non c'è Vangelo, non c'è amore, non c'è misericordia, non si trasmette la fede del mio Padre, del mio Dio, del mio Signore e mio Dio. Guardate che l'ha detto anche lui, professore di fede, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma si è fatto la tua volontà, è sempre mio Signore e mio Dio, è sempre in quella logica. Se diceva, liberatela, andava contro la legge di Mosè, anche la sua tradizione non è giusto, anche dal punto di vista umano. Hai commesso un peccato di adulterio, non puoi fare franca. Non possiamo mica derogare noi certe cose. Beh, lo dico, poi tanto scappo via dopo. No, non lo dico. Non è una questione per politica, facendo fatica. Mi piacerebbe che, non so, la Boldrini diventasse Presidente della Repubblica, mi andrebbe anche bene. Ma per noi cattolici, poi c'è un cammino di conversione. Se diventasse la Bonino, che ha abortito e poi anche propagandato l'aborto dal punto di vista cristiano, io qui la penso come negri, tale o quale, l'ho detto, e non so cosa decidere, speriamo ci sia un terzo, insomma, una terza. Chiudo la parentesi, vedete che sto cercando di mettere dentro il Vangelo la mia vita e anche come seconda, terza risposta. Terza risposta, mi sono venuto qui per dirvi, la Bonino può essere più santa di me, quella molto il cielo. Però io sarei un po' lì, non so i cattolici cosa potrebbero dire. Radicale, è contro la Chiesa in tutti i sensi, è amica di Pannella, vabbè basta. Mi sono lasciato andare. Terza cosa, capite che a me non posso dirlo più di tanto, una cosa del genere, ma se Bonino. La terza risposta, chi di voi senza peccato scaglia la prima pietra contro di lei? A me vengono i brividi. San Giovanni Bosco, però qui c'è da ridere, bisogna sorridere. Il più anziano che stava lanciando la pietra dice, oh, ma se io la lancio, tu hai provvito la tua durante, devi essere fedele a mia moglie, butta via la pietra e se ne va. Il secondo, che di fronte a tutti qualche peccato del genere l'aveva commesso, è butta via la pietra e se ne va. Il terzo, dice San Giovanni Bosco, che sicuramente aveva tradito su moglie varie volte, gli cade la pietra sul piede e se ne va ingessato. giusta, non gli sta, no? È giustizia umana e giustizia divina. Notate bene qui la fede liberante. Qui c'è un cammino di fede eccezionale. Ma quanta fede aveva quell'adultera? Il ruolo di sempre? Basta quella per salvarla. Basta quella. Allora, sì, finisco solo per dire, dietro a mente, si alza, dice alla donna, vestiti, perché insomma, dai, tutte le seminude, così. Notate bene quella dinamica, che non c'è nel foglio, perché qui forse non l'avevo già raccontata, non me lo ricordo. Dice, c'è qualcuno che ti ha condannata? Domanda. E lei, no, nessuno. Ma è grazie a te, perché se non ci fossi stato tu, io sarei già morta, lapidata, senza speranza. Guardate la frase di Gesù, il cammino di fede. Non anch'io ti condanno. Capite che la Chiesa non può condannare? Non anch'io ti condanno. Vai in pace, ma non peccare più. Neanch'io ti condanno. Ti do un'altra opportunità. L'hai capito da solo che quel peccato non dovrai più commetterlo, che dovrai ritornare fedele. Vai in pace. E non peccare più. Qui c'è il sacramento della penitenza, c'è il sacramento della riconciliazione. Noi pecchiamo, ma abbiamo un Dio che ci dà la possibilità di riscatto. Perché se Dio non ci desse la possibilità di riscatto,
volevo chiederti una cosa di questo tipo. Adesso non ho il testo presente, per cui posso dire una cosa anche sbagliata.
No, allora volevo chiedere una cosa di questo tipo. Ma in questo caso la fede dell'adultera, prima citavi come se l'adultera in qualche modo avesse questo briciolo di fede prima, perché è scoperta, perché non lo sappiamo, esatto. Ma non potrebbe invece essere che l'adultera è stata presa, non lo faceva per tanti motivi, ma sulla fede probabilmente non ce l'aveva neanche, e in realtà invece è Gesù che ha fiducia nell'adultera e quindi fa nascere poi la fede nell'adultera. Cioè il movimento è prima di Gesù verso, e poi una volta ricevuto questa grazia. Mamma mia, per fortuna che sono laureato in fisica, solo, ci mancherebbe, io sono, anzi, ti ho ascoltato ieri sul Cronos, sul Kairos, sono rimasto estasiato. E ovviamente che in tasca niente, soffiano poi assolutamente. Allora, volevo dire, io credo che anche qui, cioè, la fede è un compito, è un cammino. Adesso tralascio, sono 11, tralascio tutto il resto e vi racconto quello che poi mi avete chiesto, insomma, no? E basta, poi dopo gli altri punti avete capito, vi sviluppate voi, passo i fogli, perché sono gli 11, bisogna chiudere, no? E io credo questo, insomma, poi ci sto ragionando con voi anche in questi giorni, insomma. E la fede è un compito, è un cammino. Avere la consapevolezza della fede è un grande dono, perché ci aiuta ad aiutare gli altri, non aiuta solo noi stessi. Noi abbiamo la consapevolezza della fede per aiutare gli altri, perché noi siamo le mani di Dio, noi siamo la bocca di Dio. Gesù continua a salvare attraverso noi. E credo che questo sia importante, per quello che abbiamo la fede, siamo stati santi, siamo apostoli, siamo discepoli. Ma le persone vengono salvate perché sono figlie di Dio. È figlio di Dio il fratello maggiore, è figlio di Dio il figlio scapestrato nella parabola del padre misericordioso. È figlia di Dio l'adultera, è figlio di Dio Gandhi, è figlio di Dio Paul Rodel, è figlio di Dio Adolf Hitler, con tutto rispetto. È amato da Dio Adolf Hitler come lui ama me. Quindi Dio vuole salvare Hitler e vuole salvare me. Ma che cosa c'è? E credo che questo punto dell'adulto è molto importante. C'è sei in mezzo al mistero della libertà. Io sono libero di accettare, di entrare e far cena con Gesù, di andare a messa, di fare l'esperienza di Lui attraverso il miracolo dell'Eucaristia. Quello è il grande miracolo. Non è risuscitare i morti il grande miracolo. Il grande miracolo è avere la possibilità che in questo momento, mentre io vi sto parlando, voi siete qui, ci sono i nostri fratelli che stanno facendo la comunione in diverse parti del mondo. Quando torniamo, questo è un grande miracolo, c'è gente che per i fusi orari stanno facendo la comunione, stanno andando a messa. Gesù, quando ha detto che io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, è proprio vero, ma è più presente oggi di ieri, dicevamo nel gruppo. E allora, e questa è la grande salvezza. Donna adultera, tu sei mia figlia, quindi ti salvo per questo. Però sei libero. Gli ho detto, vai in pace e non peccare più. Non è certo che quella donna lì non abbia più ricommesso peccato. E questo è un grande mistero. Cioè, per essere salvati non c'è bisogno di avere la fede. Ma mi capite, perché se estrapolate questa frase e la raccontate in giro, dirà il futuro vescovo, il vicario generale, come chi avete chiamato. Beh, nell'anno della fede ci viene a dire che per essere salvati da Dio non c'è bisogno di avere fede. No, avete capito? Per essere salvati nella volontà di Dio, il fatto che tu sei creatura, nel momento in cui tu sei nato, sei creato, sei mio figlio e ti voglio salvo. La fede è un aiuto, dice San Paolo, e ce l'avete nel fuoco, gli ho promesso. La fede è al servizio della vita, non il contrario. E quindi, sono tre le cose che conto: la fede, la speranza e l'amore. Ma più grande di tutte è l'amore, e poi è qui che ci si salva. La fede è al servizio, e quindi noi abbiamo questo grande dono. Non so se può essere una risposta, così, ma mi ha sfidato, perché su Tommaso stanotte ci ho pensato, mi sono tirato fuori maggiori, l'ho diretto e così via. Però, mio Signore, mio Dio, anche lì, e concludo dicendo, io penso, No, dopo divento troppo tedioso. Quinto punto, quando dicevo la fede, ecco qui, in famiglia, icona della finità. Vi lascio questa immagine. Cosa possiamo portarci a casa noi? Fidanzati che si sposano, mettono su famiglia, famiglie che vogliono una loro famiglia. Grazie. Era buono da prendere, grazie. Sono venuto qua apposta per mangiare le vostre piadine. Cosa ci possiamo portare a casa? Il cammino di fede che dobbiamo compiere diventa anche servizio in famiglia. Padre, madre, sposo, sposa, figlio, fratello. Guardate, qui c'è una dimensione. Ci sono delle dimensioni che sono universali, e la salvezza passa attraverso queste cose. Tu vieni salvato perché c'è un padre che vuole salvare il figlio, e questo figlio ha dei fratelli. Fraternità, civiltà dell'amore, comunione, siamo tutti uguali, abbiamo tutti la possibilità di ricevere dei doni, perché qui dentro può darsi che qualcuno non sia diventato padre, o qualcuno non è diventata madre, o qualcuno non divenga padre, madre, eccetera. Ma abbiamo un'unica certezza comune: siamo tutti figli. E se siamo tutti figli, vuol dire che tutti abbiamo dei genitori, che tutti abbiamo un padre. Infatti io, quando dico, torno sulla professione di fede, sto per concludere, quando parlo di mio padre, vedete che io non vado a dire il padre, un padre, dico mio padre, dico mia sorella, dico miei figli. Vedete che torna fuori la professione di fede di Tommaso? Noi ci apparteniamo gli uni gli altri, non siamo orfani, questo è il Vangelo, è per questo che siamo salvati. Perché l'adultera è mia sorella, perché Tommaso è il mio gemello, Didimo, vuol dire. Ecco l'universale vocazione, la salvezza, la santità. siamo tutti figli, tutti coloro che sono nati sono figli. E quindi ecco il dono della fede a tutti, il dono della salvezza a tutti, il dono di Cristo per tutti. Torno sul miracolo della comunione. Il fatto di dire che Gesù in questo momento è presente realmente nel pane, nel corpo, nel sangue, eccetera, realmente presente, la transustanziazione cattolica, è un'esperienza eccezionale. E noi siamo in continua presenza sua, e lui continuerà e poi tornerà totalmente visibile anche ai nostri occhi. Mamma mia, che tesori! Come facciamo a non... Ecco, noi dobbiamo fare rifornimento e portarlo nella vita di tutti i giorni agli altri, far percepire anche solamente, ripeto, il titolo dell'incontro, ti bastano poche briciole per capire il mistero. Capire lo storpio, dice, mi hai raccontato una cosa, non mi hai dato la fede, basta quello, grazie, poi mi arrangio io. Adultera, mi ha liberato, vado in pace, poi mi arrangio io. San Paolo è caduto da cavallo, si è convertito, poi si è arrangiato lui. Quante storie. Il ladrone, non ha anche fatto in tempo a dire, non mi ha anche detto che mi sono pentito, sono già in paradiso. Capite? Le briciole che salvano la vita delle persone. E vabbè, allora, torno a dire, in questi anni, io quando ho riflettuto molto sulla donna adultera, ho riflettuto molto su, a me è capitato, pensate, nella mia vita, insegnante di religione, impegnato prima come lettore, poi in cammino verso il diaconato, tutte queste cose, mi è capitato che a un certo punto mia moglie è andata di volta al cervello, purtroppo, dal punto di vista psicologico, è stata fagocitata, entrata in una setta di sincretismo religioso chiamata New Age, o Next Age, 98-99, attraverso uno strumento che viene chiamato del diavolo, il violino, stupendo, meraviglioso, lei è una musicista, ha incontrato un altro musicista che faceva delle esperienze, vedete che c'è un film qua, mi sa fatica, però mi avete detto di raccontarlo, io lo racconto. E aveva fatto un'esperienza in India, il signor Tiz, io lo chiamo, al giorno del funerale di mia moglie sono riuscito ad abbracciarlo, perché comunque lui ha vissuto di fianco a mia moglie, e vi posso dire che dal punto di vista umano non è stato facile. Infatti sono stato anche rimproverato dai miei genitori, ad esempio, o dai miei suoceri. Poi hanno capito. Non lo so, mi è molto distinto. E che devo fare la guerra? Beh, per fare breve, devo essere patetico, insomma, no? Noi lo chiamavamo a casa il signor Tiz, perché si chiama Tiziano. Tra l'altro, 6 mesi dopo la morte di mia moglie, lui si è risposato, quindi mia moglie aveva sicuramente in casa un compagno quando si è separata da me, adultero, o che viveva in un certo modo, perché dopo la morte di quella che lui riteneva la sua compagna, anche se mia moglie è tornata a casa mia nella malattia l'ultimo anno, voi non lo sapete, mi avete visto nel 2008, lei era già malata, lei è tornata a casa mia un anno prima, ma il 3 ottobre nel 2010 è morta di tumore alle ossa. Non ho mai visto una persona soffrire così tanto. E niente, di fronte, tenendo la mano di mia figlia più grande, che lei aveva ripudiato perché non la voleva con sé quando seguiva le sette alternative alla nostra vita, perché diceva, mi giudica, quindi è meglio che stia con te. Il giudice, vedo che qui ci sono degli esperti di legge, il giudice della separazione 20 febbraio del 2000 aveva affidato la figlia più grande a me, perché mia moglie non la voleva, aveva 12 anni, sentirsi ripudiata dalla madre, provate a pensarci, quando io prima parlavo di maternità, provate a pensarci, c'è un passo di Isaia, capitolo 40, come si dice. Se anche ci fosse una mamma che si dimenticasse del proprio figlio, io, Signore Dio, tuo Dio, non mi dimenticherò mai di te, o Israele. Meglio, sono vere queste cose. Ma sono vere anche per mia moglie, perché io mi sento sposato. Perché lei è ritornata a casa, è stata perdonata, si è lasciata perdonare. Lei ha dichiarato e scritto che voleva ritornare dalla psicologa che la seguiva in ospedale un anno e mezzo prima della sua morte, che voleva ritornare a casa ed è venuta, aveva paura che noi non la accettassimo, è tornata, si è riconciliata con sua figlia più grande, è morta con la sua mano, mia figlia è stata la più grande assistente infermiera negli ultimi mesi, insieme a mia suocera, con i quali io continuo a vivere, e anche con i miei figli. Beh, questo cammino che mi è capitato nella mia vita io lo voglio trasmettere, scusate se adesso mi lascio un po' prendere dall'emozione o dai brividi, io cerco di rileggere la mia vita attraverso questo tipo di esperienza che ritengo sacramentale e che quindi voglio testimoniare. Niente di particolare, sono successe cose del genere a tutti, a tante altre persone, però la mia vita, se vogliamo paragonarla a un film, è davvero un film a lieto fine. Io il finale di ieri l'ho visto proprio in questo modo. Io cercavo di riconquistare mia moglie, ma lei aveva chiuso le porte per diversi motivi. Non c'era un problema di memoria, ma c'era un problema di rinnovamento, ma non poteva andare avanti, perché una donna che diventa madre non può all'infinito ripudiare i figli, non me, ma i figli. Forse il marito sì, ma i figli no. Non può ripudiare i suoi genitori, la famiglia, vita naturale durante. E la malattia è stata la causa di un cammino di fede. Lei è stata crocifissa, poveretta, anche noi dal punto di vista psicologico. Ma adesso io la sento viva, mi sento sposato, pensate, il miracolo della risurrezione. Io ho fatto fatica ad accettare la separazione. Insegnante di divisione. Tra l'altro, lei non ho mai capito perché non ha mai voluto l'annullamento, e qui c'è la provvidenza, perché l'avrebbe poi ottenuto. E non ho mai capito perché lei non mi ha mai chiesto il divorzio. Poi ho capito perché, perché non rientrava, perché nei piani di Dio, nel sacramento. Perché quando noi ci siamo sposati dopo 7 anni di fidanzamento e 13 anni di vita con 3 figli, capite che l'uomo non può separare ciò che Dio unisce. Questo è il Vangelo. E quindi lei è in paradiso, è riconciliata con la sua famiglia, mi attende e un giorno la rivedrò. E perché sono diacono? Perché un diacono non può risposarsi, deve rimanere fedele al matrimonio. Un diacono che rimane vedovo non può risposarsi. Quindi io ho avuto la conferma, grazie alla firma di mia moglie, che ha firmato la mia candidatura al diaconato, tra l'altro la malattia l'aveva presa la mano, faceva fatica anche a firmare, però l'ha voluto, e poi mi ha scritto: tu mi hai amato tanto e io ti ringrazio, spero di amarti così anch'io. E non so perché, ho visto quel film, non vi sto raccontando delle balle, lo sto esagerando. E allora io credo che Dio esiste, la fede c'è, Gesù Cristo salva tutti. Quello che succede agli uomini succede anche a me. Adesso consentitemi la battuta, perché poi alla fine il giudice che ha firmato la separazione consensuale, no? A quell'epoca, con l'affidamento che si diceva a quell'epoca congiunto, poi adesso è diventato condiviso, 20 febbraio davanti a me un giudice ateo, non credente, però mi ha dato una testimonianza, cioè davanti a me è stato un maestro. C'ero io e c'era mia moglie. Mia moglie a tutti i costi voleva la separazione, e a un certo punto lui ha letto. Poi dicevo: ma avete ancora dei bimbi piccoli? La più piccola ha 4 anni. Ma signora, ma si rende conto? Si sarà innamorata anche di un'altra persona che ha un'altra filosofia di vita. Però lei è madre, gli diceva il giudice. È un dovere di un magistrato. Ci pensi? È proprio sicura di volere questo? Poi leggeva i nomi dei figli, ma che cari, diceva. 4 anni. E 6 anni Nicola. Ma è più grande. Che cosa dice? Ma lei ha dichiarato che può rimanere a domicilio con il padre. Ma perché lei che madre non vuole una figlia adolescente che sta diventando adolescente? E dice, perché lei vuole bene solo suo padre, non mi vuole, tutte queste cose qua. A un certo punto questo giudice ha fatto firmare, si è alzato, poi ha detto, signora, ha ottenuto quel che voleva, arrivederci, un giorno. Poi ha detto come ha fatto il segno così, si è alzato, mi ha dato la mano e mi ha detto, mi dispiace tanto, sa per lei. Comunque, se io non la conosco, ma secondo me lei sarà un gran bravo padre. Non è una vocazione, non è una chiamata. Vabbè, poi ho tanti difetti, perché basterebbe che chiamassimo qua i miei figli, insomma, no? E mi racconterebbe tutti i colori, perché poi alla fine... Questo è un po', mi avete chiesto di raccontare la mia storia, e, insomma... E a me adesso, il vescovo di Modena, prima Domenico Solmi, poi Benito Cocchi, adesso non Franchi, è venuto Franchi, mi dice, ma tu devi continuare a portare avanti il gruppo dei separati, l'ho portato avanti, in diocesi. Cioè persone, o anche divorziati sposati, che vogliono fare un cammino di fede, che vogliono confrontarsi con la parola di Dio, che hanno più fede tante volte di noi che siamo in una situazione regolare, si dice, no? Davvero, siamo con delle prospettive che sono eccezionali, noi non vendicano niente. Divorziati e sposati che dicono, ma noi non vogliamo fare, cercano giornali, che noi tutti questi vogliamo fare la comunione, ma noi lo sappiamo, tu fai la comunione, perché sei rimasto fedele al tuo matrimonio. Noi abbiamo il santo nome di mano, non ce la facciamo, ci sentiamo lo stesso accolti da Dio e benedetti, facciamo del spirito un cammino e facciamo la comunione spirituale. Poi abbiamo visto una coppia che per diversi motivi la provvidenza hanno ottenuto la nullità, hanno fatto la comunione e vedevo risorgere. Quindi un cammino aperto anche per loro. E la Franchi è venuto nel nostro gruppo varie volte dicendo ci sono delle persone che qui non possono fare la comunione piena, d'accordo, però voi siete battezzati come noi, siete figli di Dio amati dal Signore, potete ascoltare la sua parola, potete pregare e dite poco. Cioè non voglio aprire un altro capitolo, per intenderci, non voglio aprire un altro capitolo, però credo che insomma è così. Poi ecco, vi passo un foglio. Il foglio, nel foglio che vi consegno, ci sono i brani a cui ho fatto riferimento, però notate che i brani di sorpresa sono gli Atti degli Apostoli. C'è la dimensione comunitaria della fede. Il primo brano è quello che vi ho narrato da Don Bosco su Pietro, Giovanni, lo Storpio, eccetera. Poi ci sono gli altri brani degli Atti che sono importanti perché lì c'è la fede della comunità, perché noi diciamo mio Signore e mio Dio, lo diciamo insieme, noi potremmo dire nostro Signore e nostro Dio, diciamo Padre nostro. Allora per i lavori di gruppo riflettete sulle cose che vi ho detto, soprattutto la fede cammino di conversione continua, la fede che libera, che perdona. Ecco l'ultima cosa che vi dico: in famiglia noi siamo chiamati ad amare come Gesù ci ha amati. Guardate che non è poco. Vangelo di Giovanni, capitolo 13, inizia dicendo amatevi come io ho amato voi, e poi c'è il famoso gesto della lavanda dei piedi. Ecco, il compito e la fede della vita significa che noi dobbiamo lavarci i piedi, metterci al servizio totale, e lo facciamo già, perché noi come genitori laviamo i piedi dei nostri figli, ma dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo credo che sia un po' il compito etico, che Gesù li amò sino alla fine, dice, e alzandosi si mise il lenzuolo e lavò i piedi. Ma notate Pietro anche qui, figuraccia, ma era senza lo Spirito, tu lavare i piedi a me? Fossi matto, sono io che dovrei lavare i piedi a te. Ma che bello, che cammino, vedete che c'è sempre un cammino dall'incredulità alla fede. E notate il Vangelo di oggi, per ben tre volte Gesù risorto dirà a Pietro, mi ami tu Pietro? Ma sì, lo sai che ti amo, passi i miei agnelli, le mie pecorelle, pastore. Mi ami tu perché per ben tre volte avevi negato Gesù. Quindi, capite anche noi quante volte rinneghiamo? Abbiamo bisogno di un Dio che libera e che perdona. Vabbè, si è realizzato il miracolo della riconciliazione tra me e mia moglie, smetti di più, smetti che mi racconti, basta.